Diciamo che dopo il convegno del 76 e quest'aria sconquassata dell'autonomia di cui facevamo parte, un po' di ragionamenti doveva farli e nacquero un po' di riflessioni. Credo che, poi Oreste confermerà, credo che l'idea dell'elaborazione sia nata lì, tra la fine del 77 e l'inizio del 78, anche se la pubblicazione poi della rivista fu di giugno del 79. Questo condizionò un po' il dibattito della rivista, perché tra la prima elaborazione dopo il 77 e la pubblicazione del giugno 79, di mezzo c'era stato niente poco di meno che Moro, e che quindi non era cosa che si poteva saltare. Infatti, se vi guardate, il primo numero esce esattamente con quel famoso fumetto su Moro che tanti guai procurò alla rivista. Tanti guai perché, devo dire, di una repressione cieca, perché uno dei più bei invece fumetti pubblicati e fatti allora. E bei anche perché noi non avevamo l'abitudine, che se vi guardate bene fu una delle poche, delle prime riviste fatte bene anche graficamente, quasi professionali. Da questo. Quello che
quasi,
ricordo,
se ti sentisse quasi. Maoloni era super professionale.
Vabbè, quasi, perché poi dopo ci sono professionali. Devo dire questo, che io ricordo, cioè per dare il merito a Metropoli, che centrò, io ne ho individuato almeno 5, tematiche che erano, diciamo, attraversavano non solo l'area d'autonomia, ma credo tutto il dibattito esistente allora. E il primo fu appunto questo discutere sul caso Moro, tenendo presente che alcuni di quelli che avevano partecipato alle riviste si erano, non so se ricordate, il dibattito sulla trattativa, si erano adoperati sulle posizioni della trattativa, eccetera. C'è tutta la parte sull'analisi del movimento, ovvero dopo il 77, le prospettive che quel movimento poteva avere, analizzando le varie forme sia delle organizzazioni praticamente in crisi, sia se il movimento gli elementi del movimento del 77 aveva centrato sul piano, diciamo così, che si possono dividere, le crisi delle organizzazioni da una parte, le prospettive esistenti dentro un movimento che aveva avuto un conflitto sociale non di poco conto e un'estensione anche in Italia abbastanza forte. L'altro elemento che mi sembrò, e questo si può collegare, è stato un caso che abbiamo fatto due sere che ci fanno tornare a 40 anni fa, ma sulla discussione di ieri c'è da dire che Metropoli raccolse un po' di anime che avevano sensibilità diverse, e queste dopo sono venute molto fuori. Possiamo dire che, diciamo, come lo Spirito Santo, era una e trina almeno, perché se uno si rilegge ci sono sensibilità e filoni abbastanza diversi al proprio interno. Poi Oreste ci partecipò e ci dirà le forme della mediazione esistente. C'è anche da tenere presente che il numero esce esattamente 35 giorni dopo gli arresti del 7 aprile, no? E anche questo condizionò notevolmente sia i compagni arrestati sia tutto il dibattito. E per esempio c'è una parte di dibattito che seguì in parecchi numeri che va sotto il nome le differenze tra guerriglia e terrorismo, che è una discussione che ha attraversato parecchio sia il movimento sia le organizzazioni combattenti. Cioè, per esempio, c'è una parte, è un po' il filone Virno e altri, che accusava le organizzazioni combattenti di essere sostanzialmente una sorta di autonomia del politico rovesciata, no? Di essere sostanzialmente, diciamo, dopo aver coniato l'attacco al cuore dello Stato, che si proponevano come una sorta di autonomia del politico rovesciata. Ritenne invece essenziale due elementi che Metropoli centrò. La prima era la crisi del socialismo reale, fece quello splendido dossier sulla Polonia che era veramente notevole. E la seconda, questo lo si trova più nei preprint che su Metropoli, è tutto il lavoro fatto sul lavoro non operaio, che devo dire e la parte lungimirante di Metropoli, cioè la parte dell'esaurimento del lavoro di fabbrica, la diffusione del lavoro non operaio, la nuova composizione di classe, eccetera. E questo credo che sia il tema che poi possiamo recuperare, che nel tempo si è sviluppato rispetto a quello che fu l'elaborazione di Metropoli. Vi dicevo prima che questo è il merito di aver centrato almeno questi temi che avevano attraversato tutto il movimento e tutti quanti. Devo dire però che rileggerli questa settimana, anni addietro, ho avuto questa impressione, che sia il discorso sull'analisi del movimento, che è quello tra guerriglia e terrorismo, a me ha dato l'impressione della nottola di Minerva che spicca il volo sul far del crepuscolo. Mi pare che in realtà erano ragionamenti quando i giochi erano belli che fatti, cioè mi pare che fine 79, inizi 80, ieri ponevamo un po' come limite il licenziamento dei 61 alla Fiat come un cambiamento, diciamo così, tra virgolette, della sconfitta operaia, ma mi pare, ho avuto l'impressione appunto che i giochi erano già fatti, che i ragionamenti che si fanno, forse allora non si aveva la consapevolezza di questo, ma io ho avuto nettamente in alcuni articoli a riguardarli oggi, che in realtà non si aveva consapevolezza ancora della fase che stava per mutare, almeno su questi due elementi, sia sul movimento sia sul problema guerriglia, eccetera. Ripeto, invece ritengo che il lavoro fatto sulla crisi del socialismo reale e la composizione di classe siano due elementi che vadano molto. Si pensi che a metà degli anni '80 tutti Solidarnosc, cioè tutta la parte che nacque, trova i ceppi, diciamo così, di elaborazione dentro quel ragionamento. Ci sono delle cose splendide, devo dire che Franco, qualche articolo meritevole lo ha fatto all'epoca. Noi ci eravamo messi d'accordo che nel recuperare questi temi centrali ne avremmo sviluppato uno o due, no, di questi temi. Abbiamo detto ad Oreste di scegliergli lui, perché sapevamo che lui, anche se glielo dai uno, tanto lui parla di quello che vuole lui, non di quello che tu gli dici. Allora ha detto: beh, decidi tu, perché lui gli puoi dare qualunque tema, tanto lui parte per quello che vuole. Avevamo detto che forse il lavoro, la nuova composizione di classe, il lavoro non operaio, in situazioni come oggi, in cui troviamo come dire, dello sfacelo, no? Del lavoro, forse alcuni elementi allora li avevamo individuati, c'erano, no? Si è arrivati forse un po' in ritardo perché alcune trasformazioni erano già avvenute nel periodo 73-76 e qualche elemento lo dava già primo nell'orda d'oro delle trasformazioni, ma se ve lo rileggete, il nucleo centrale decisamente operaista, ma diciamo l'analisi è abbastanza forte su questo tema qui. Io mi fermo perché volevo solo dare questi spunti, poi ognuno può riprendere quelli che vuole se li conosce. E lascio ad Oreste di scegliersi un tema e poi ne discutiamo man mano che andiamo avanti, perché ci sono 3-4 cose che poi si possono riprendere, diciamo, nella discussione. Per esempio, la parte sulle carceri, fece un buon lavoro sulla parte sulle carceri, il circuito dei camosci, eccetera. Insomma, c'è ripreso in due o tre, almeno dei 7 numeri, almeno in due o tre numeri ci sono riportati alcuni elementi forti su questa classifica, la repressione, diciamo, complessivamente. Vai, Ole.
Dunque, io, beh, intanto c'ho questa cattiva abitudine di parlare finché posso in piedi, che è una cosa un po' di, forse di cabotenne, un po' di istrionismo, ma insomma. Vorrei forse dare un contributo che quando uno poi arriva un po' ai bilanci della vita è la cosa su cui sento di poterlo dare maggiore, più che nella esposizione perspicua dei concetti. Io spesso, quando c'è Carlo Amore, dico, poi lui potrebbe precisare assai meglio di me come sa va, non se ne va, ma e delle cose che sono normalmente liquidate come aneddotica, storytelling, e invece secondo me nelle storie molti di questi aneddoti, soprattutto quando stanno tra il la dimensione intima del vissuto e anche delle cose grandi, tragiche, storiche, profonde, sono dei rivelatori, dei sintomi. Allora, quando Gino Tedesco a nome degli archivi dell'archivio Primo Moroni e anche della Calusca,
grazie,
che proprio ieri sera ha presentato un interessantissimo, splendido lavoro che soprattutto Tommaso Spazzali e Gino hanno fatto, che si chiama Le pentole e i coperchi, su cui c'è stato un dibattito di questo tipo ieri sera, mi aveva detto, ma io proporrei di individuare uno dei filoni, e questo sarebbe la un po' il discorso sulle mutazioni della composizione politica di classe, quello che qualcuno chiama il paradigma perduto dell'operaismo, eccetera, eccetera. Io avevo detto, ma voi siete gli ospiti, gli ospitanti, e quindi io vengo, non mi è riuscito di tirar qua per stasera, ci saranno invece il 10 a Roma, ecco. Piperno, Franco Piperno, Virno e forse Bibbo Maesano, e per me va bene, però vorrei fare un po' un passo indietro con alcuni elementi di contestualizzazione sulla genesi, o leziopatogenesi potrebbe dire qualcuno, di questo reprint, e che sono rivelatori, e di Metropoli all'epoca. Brevemente, mi è successo a Bruxelles, dove poi la più parte della gente non poteva poi leggerla la rivista, di fare questo, è durata delle ore, le persone erano incuriosite, non sto minacciando di tenervi delle ore, però volevo dire due cose. Vado all'impronta, perché tutto è nel tutto, come dicono i francesi, ci abbiamo anche delle deadline, delle scadenze, delle cose in corso, non ne parliamo. Quando, non so bene nemmeno a chi fosse venuta per primo l'idea, se agli editori, Nimesis e il suo gruppo, nella fattispecie Pi Greco, se a un compagno che già aveva pubblicato con loro e che era stato nell'esperienza di Metropoli. Comunque, quando mi chiesero di, questo un paio d'anni fa, di scrivere la prefazione o la postfazione di questo reprint di Metropoli, io dissi che proprio no, ma non per né vera né falsa modestia. Dissi, guardate, certamente con Metropoli io c'entro, soprattutto con le scaturigini di Metropoli, in pieno 77 al convegno famoso di Bologna. E però poi è stata, Virno ha scritto una volta per rispondere a Derive a Prodi, che gli aveva proposto questa pubblicazione, come Bartleby by di Melville, I would prefer not to, perché Metropoli, diceva lui, semplificando, è stata quantomeno una ebina.
Pure trina.
Io direi trina e forse più. Quindi dicevo, io non voglio farla, perché non mi piace mettere cappelli. Ci sono stato anche in modo decisivo per la partenza di questo processo, poi per tutto quanto attiene a quello che qui compare in un corposo annesso, che sono i preprint di Metropoli, che quelli dalla concezione al fatto di andarli a fabbricare in tipografia c'entravo. Poi sai, non è tanto che quando il primo numero di Metropoli è uscito stavamo già in galera, perché questo è relativo, ma è che dopo io me ne sono andato,
ci sono state divergenze anche forti per altri motivi, anche se tentando di mantenere l'amicizia e la fraternità. Quindi come minimo, se si fanno delle prefazioni, dovrebbero esserci, non è che andiamo a dissotterrare dei compagni che sono morti, come per esempio Lucio Castellano, che era una presenza importante nell'elaborazione delle cose, né alcuni che proprio hanno preso strade diversissime, ma quantomeno, secondo me, se ci sono delle prefazioni o postfazioni, dovrebbero esserci quella di Franco Piperno, di Libero Maesano, di Paolo Virno e la mia. E alcuni erano d'accordo, altri meno, e alla fine dicemmo all'editore, che mi pare la cosa migliore, di mettere 10-20 righe, e Pier della Vigna è probabilmente molto più capace di laconicità che il sottoscritto, spiegando di che si tratta. La cosa parla da sé, come dicono i giudici, loro parlano con le sentenze e le riviste parlano con le riviste, non è che serve mettere i cappelli. E così la cosa si è avviata. E perché dico questo? Poi potremmo fare degli andirivieni temporali. Questa è una storia recente. Poi c'è la storia di allora. Potrei, appunto, a Bruxelles l'ho fatto, ma credo che forse per alcuni sarebbe interessante, per altri meno, e poi potrebbero sembrare le storie di famiglia, le identità, le cose. Magari dopo ci ritorno su, però seguiamo l'indicazione di Gino. Gino era un compagno dell'autonomia, ha passato, tornando poi ad essere, che ha avuto cose più leggere di me, quindi ha potuto ridiventare professore, cosa che è ancora, degli anni anche lui in gattabuia, come si diceva dalle mie parti, quando ero bambino, e sentire come lui, che è qui, ma chissà quanti, che percezione hanno avuto di questa rivista, secondo me è interessante. Quindi va bene, lui coglie, e sono d'accordo, forse ne aggiungerei altri a mia volta, lui coglie due filoni in cui gli sembra che Metropoli abbia dato un contributo, come dice il Socrate dell'Eutidemo, ad approssimare appena un po' più di verità, e coglie la critica del socialismo reale e poi nel dritto filo della critica del lavoro inteso come attività umana sotto comando, sfruttata, eccetera, e poi tu soprattutto indicavi questi.
La crisi del movimento è il problema.
La crisi del movimento e poi il nodo cosiddetto della violenza, della lotta armata, di movimento e lotta armata. Se ne potrebbero trovare altri, non è che sono riandato a spulciare articolo per articolo, ci sono delle cose anche molto nuove. Allora io vorrei dire due o tre cose, quindi ritiro il racconto, diciamo, sulla genesi, o per qualcuno l'ezio patogenesi di questa rivista. Dico solo che questa rivista, la sua possibilità, non lo dico però per aneddoto, nasce nel cuore del 77 e secondo me mostra che è uno dei temi provocatori che a me piacerebbe discutere, per adesso lo accenno, che piaccia o meno, l'idea che esista un compartimento stagno e un'estraneità fra il buon movimento del 77 e i gruppi armati propriamente detti è una illusione di memoria, per dire una cosa gentile freudiana. Non è così. Le cose, lo si può dimostrare, hanno tracimato nei due sensi, in modo evidente, piaccia o meno. E questo è uno dei temi. La cosiddetta aneddotica lo conferma. La prima idea, non per prendersi, di quest'idea di un giornale o di un giornalone fu lanciata dal sottoscritto nel pieno di quella bolgia nella bolgia, anche creativa, forte, che era il convegno di Bologna lanciato dal giornale Lotta Continua e poi cambiato in corso di nel 77, cosiddetto convegno sulla repressione, Bologna 23 giorni e seguenti, in cui confluirono a Bologna da tutte le parti, grosso modo fu valutato nella piazza di Rienzo 100.000 persone. C'erano da Dario Fo che faceva teatro, alle femministe che uscirono la notte perché qualcuna era stata vittima di qualche atteggiamento macista, non so di quale compagno, con una enorme manifestazione, le streghe sono tornate, c'era tutto.
Francesi,
italiane, e c'erano dei ragazzini di Napoli, c'erano i francesi che vennero, Félix Guattari, Maria Antonietta Maciocchi, chiamiamola francese, eccetera, tutta quella calata lì. E poi c'era, ed era una minoranza, nel catino, comunque, non di un retrobar, ma nel Palazzo dello Sport di Bologna, e tutta la compresenza dei cosiddetti cattivi, cioè degli tutte le varie tendenze, eccetera, dell'arcipelago dell'autonomia, e naturalmente anche dei gruppi che non è che potevano venirne lì pignon sur rue con lo striscione e il giornale, non so, Brigate Rosse, Azione Rivoluzionaria, i gruppi che erano clandestini, quindi erano in qualche modo nei comitati autonomi, c'erano lettere che arrivavano da Bifo, da Parigi, insomma c'era di tutto, e fu un qualcosa anche di enormemente tumultuoso, in cui successe per esempio al sottoscritto di dover fare, cosa che non amo, il pompiere, per evitare che dopo anni in cui questi stalinisti del movimento lavoratori per il socialismo che andavano sprangando gente, stalino riformisti poi, no, così ultragoscisti, anarchici, Lotta Continua, eccetera, e in quel momento piegavano a sinistra, facevano un discorso di CPC e non l'autonomia, sono i nemici da spazzar via, però volevano entrare tutti bardati come erano abituati a Via Festa del Perdono, e dovemmo evitare che quella volta lì gli andasse proprio male. E così quando arrivò Boato a fare un po' quello che faceva l'eroe tra i leoni, facendo un discorso veramente provocatorio, e dover vedere i nostri compagni a difendere questo qua assediate dagli altre componenti dell'autonomia, insomma ci sono anche racconti aneddotici. E lì verso la fine fui io che buttai lì il discorso: perché non facciamo un grande giornale, evidentemente pluralista, di tutti, di tutta quest'area sovversiva del movimento del 77, con tutte le voci di tutti i tipi, e che sia, boh, potremmo addirittura tentare, forse lì era un po' megalomane, un quotidiano, ma come minimo un settimanale. E poi lì cominciò un periodo difficilissimo di identitarismi, di cose, di diffidenze, talché alla fine si arrivò, peraltro tutto era tracimato, eravamo ancora a fare riunioni nel mezzo della vicenda del rapimento Moro, e alla fine poi le due componenti, non dico più importanti, ma diciamo più vistose dell'area dell'autonomia in quel momento, che erano i collettivi politici operai, rosso, quindi un'area diciamo in qualche modo riferita anche un po' a toni negri, come, e l'altra gli ex di Senza Tregua, comitati cosiddetti cocorì, eccetera, che eravamo noi, poi c'erano anche molte altre componenti, ad un certo momento si coagularono due riviste, come spesso avviene, boh, direbbe Guattari, unitevi spesso e in modo effimero, perché fare dei drammi? Le scissioni sono una forma di pollinizzazione, di... ma insomma nacquero queste due riviste che erano in gestazione e noi alla fine decidemmo di chiamare la nostra Metropoli, l'autonomia possibile, l'altra che uscì per qualche numero si chiamò Magazzino. Tutto questo raccontato così è troppo poco. Quello che vorrei dire, per dire che Gino aveva ragione quando dice che molte cose come sempre arrivano inattese, è un piccolo aneddoto. Mentre stavamo lavorando a Metropoli e c'era poi tutta la vicenda del caso Moro che incombeva sopra, anche del nostro tentativo di cui poi parlerò, di intervenire là dentro, una sera a Roma proiettavano Germania in autunno e quel film Autunno in Germania, come si chiama, e io, Piperno, Bibbo, Virno c'eravamo andati. Quando si accendono le luci vediamo che nella fila ci sono nella stessa fila nostra Rossana, Rossanda e Luciana Castellina. C'erano stati dei precedenti di una specie di fidanzamento di interesse tra Potere Operaio e Il Manifesto nel 70-71 che poi non aveva funzionato, però c'era una cortesia di modi. E parliamo un po', ci salutiamo e poi Luciana Castellina viene a mangiare una pizza con noi e ci dice, beh, anche perché era poi la suocera di Bibbo, no? La madre di Lucrezia Reichlin, eccetera, che adesso veleggia, e ci dice: ma avete visto su Rinascita? È uscita una doppia pagina di uno dei fratelli Bolaffi, che sono due gemelli che noi conoscevamo dal 68, uno era germanista, poi l'altro era dell'ufficio studi della CGIL, titolo Le due riviste teoriche, Magazzino e Metropoli, le due riviste teoriche del terrorismo. Allora noi compiaciuti, ma sai Luciana, non è che noi compriamo Rinascita, insomma, però interessante, almeno qualcuno che affronta l'argomento e si mette a tentare di confutarlo, non come quegli articoli complottisti di Scottoni sull'Unità e la Repubblica. E lei, vedete, però voi siete così sicuri, ma io questo partito lo conosco da molto prima di voi, no? Io mi preoccuperei. E noi, ma no Luciana, ma scusa, ecco sempre la teoria del golpe eccetera, adesso chissà che c'è dietro. Questa è una cosa interessante, per dire che tutto questo avveniva forse una settimana prima gli arresti del 7 aprile. Quindi, come vedete, delle cose spesso sono inaspettate e spesso anche si può essere un po' improvvidi per tenere il punto.
Bisognava ascoltarla, Luciana Castellini.
Ma e poi che dovevamo fare? Metterci, non so, ma insomma, così. Allora, invece, tagliando sulle storie, secondo punto. Ma io credo una cosa, non per fare dell'understatement così, per captatio benevolentiae, no? Come direbbe mia sorella che insegnava lettere classiche. Però io mi imbarazzo un po' quando si presenta una cosa e con questo attaccamento identitario, l'identità in fondo è una figura del patrimoniale, della proprietà, e quindi con questa certezza, per esempio, sicumerica, no? Di dire abbiamo inventato veramente delle cose formidabili, inedite. Se me lo dice, non succede spesso, ma qualcun altro, in fondo mi imbarazza un po', perché chi la sa lunga e ne sa di più potrebbe dire ma non è che ci sono questo assolutamente inedito. Spesso quelli che presentano le loro cose come assolutamente inedito, come se fossero nate, come si dice, in mente dei, nella testa di Giove, eccetera, hanno attenzione a cercare di occultare un po' gli antecedenti, le fonti, le letture, eccetera. Non è che uno dice il rifiuto del lavoro l'ho inventato io, la critica, cioè esistono correnti, però devo dire, se questo conta qualcosa, e senza nessuna inclinazione al proselitismo, alla comunicazione, eccetera. Però se delle cose anche splendide vengono dette in difficilissimi libri di filosofia o in riviste che io non sprezzo assolutamente, ma che sono magari concettualmente raffinatissime, ma oggi si usa dire comunque di nicchia, comunque per addetti ai lavori, che comunque si parlano accanto ignorandosi, se alcune di queste cose, non in modo pedissequo, non dicendo adesso faccio il divulgatore, il megafono, si ritrovano su una rivista che ha anche, già a cominciare dall'aspetto, il tentativo di non essere queste cose austere, stile così, una rivista che magari a spese nostre, perché eravamo stati arrestati, però il primo numero fu ritirato, fu teoricamente vietato, sequestrato, e questo è un gran favore che ci fecero, sia quello che noi stavamo in galera, sia di ritirare il numero, perché è così nelle cose malsane. E quando mai si era visto il primo numero di Metropoli ritirato per il fumetto? Sai, lo ritirano, ma per mandare un poliziotto in ogni edicola e libreria è complicato. Vendette 40.000 copie in un giorno, e devo dire, noi eravamo abbastanza fieri di questa cosa. Allora dico, Metropoli, forse quando riuscirò a trovare il tempo, la cosa, di proprio rivederlo, perché tu ricostruisci tutta la genesi delle cose, ma proprio di sfogliarlo attentamente, ci sono magari anche delle cose che io potevo trovare a volte, qualcuna, devo dire, con una sorta di pruderie, che capisco, un po' frivola, no? Il giocone, la cosa, ma erano... Ma ci sono delle cose che non sono un inedito assoluto, ma che comunque Metropoli ha portato largamente in giro, anche tra quelli che erano, diciamo così, i più giovani, i soggetti reali del movimento. Non era, allora, io dico, uno, secondo me, scusate se la mia ricostruzione è soggettiva, dato che non l'ho preparata, è all'impronta, uno, secondo me, lo si comincia a ritrovare dai preprint che stanno in fondo e dal titolo. Metropoli si chiama L'autonomia possibile, e nel preprint c'è un articolo che era il documento di base di Metropoli, non è che firmato da Galvano Vignale, che era uno pseudonimo di Lauso Zagato, e da me, che proprio giustappone, quasi oppone, l'autonomia esistente, le sue forme organizzate, istituite, e un'autonomia possibile. Mi sembra che nel titolo dica l'autonomia e i malanni della soggettività. C'era proprio un filone, c'era un filone che era apertamente di critica del movimento, che non è, la parola autocritica è stata bruciata dal significato che ha avuto nelle inquisizioni varie e diverse, però invece la riflessività critica è importante, e quindi proprio il tema di una critica delle forme costituite del movimento, anche dei suoi idolafori, anche dei suoi slogan, anche delle sue a volte belle bandiere e belle certezze. E si chiamava, La congiuntura del movimento. Ecco, nel primo numero dei preprint sono già individuate questi filoni, perché ce n'è uno che si chiama La congiuntura del movimento e i malanni della soggettività, e che propone in qualche modo una metamorfosi. Ci sono degli antecedenti storici, no? Anche delle autodissoluzioni. Qualche volta la ciambella riesce, qualche altra no, come nel caso anche del nostro Marx, rispetto, a mio parere, oggi all'Associazione Internazionale dei Lavoratori, poi chiamata Prima Internazionale. Poi c'è questo saggio di Piperno sul lavoro non operaio, ce n'è un altro di Lucio Castellano, Claudio Virno, non mi ricordo, e Paolo, sul concetto di lavoro in Marx, ce n'è uno di Del Giudice Operai on the Road su questa fuga di giovani operai dal lavoro di fabbrica, fuga dalla fabbrica. E poi c'è l'altro intitolato Terrorismo e Movimento, col famoso articolo Coniugare la terribile bellezza, è un verso di Yeats, di quel 12 marzo 77 a Roma, con la geometrica potenza sprigionata in via Fani, questa è la porta stretta su cui eccetera eccetera. E i temi già qui ce ne sono parecchi. L'altro, anche qui già c'è la critica dell'ideologia del lavoro, la critica del socialismo reale, critica feroce, una critica, forse allora non la dicevamo così, ma insomma del marxismo istituito che leggi Marx nel canone amministrato da Kautsky e molto autorizzato da Engels, e dovresti leggere soprattutto Ferdinand Lassalle, un Marx largamente lassallizzato, no? A mio parere. Ma insomma ci sono questi filoni. Allora io farei una proposta, ma se volete ne parliamo adesso. Franco Piperno non è potuto venire, ma nessuno ci impedisce, se nella vostra bienveillance voi siete d'accordo, di trasformare questa cosa in una specie di un po' estemporaneo seminario. Possiamo organizzare, se vi va, delle cose più tematiche, cioè che non hanno tanto questo aspetto un po' smart di presentare una rivista, ma questo tema, e nel caso specifico chiamerei alcuni, che va da il sul lavoro non operaio a tutta la tematica e la rilettura del frammento sulle macchine dei Grundris, General Intellect, eccetera, quella che poi è stata al centro di alcune riviste, anche di alcuni discorsi attuali che si possono fare, per esempio su una critica radicale di questa ideologia che sembra una setta, sembra un avvenire distopico, del transumanismo, dell'intelligenza artificiale arrivata, come raccontano questi, alle soglie del punto di singolarità di Neumann, eccetera, Neumann, così. Potremmo fare una giornata di seminario, per esempio, su questo. E però possiamo anche, soprattutto su domande, cerco di abbreviare, perché se ho sfogato troppo. Sì, potremmo anche parlare di questa cosa che ha messa a cuore, forse sono stato uno di quelli che ha avuto più di quelli che, come dire, erano di origine operaista. Io tra l'altro no, ero prima stato un giovane comunista a Terni, poi un dissidente, cane sciolto senza collare nei movimenti, poi il 68 e poi questa, a torto a ragione, folgorazione di ritorno da Parigi e per trasmissione da parte del mio amico Piperno, che avevo ricevuto per il libro di Tronti, per Lenin in Inghilterra, per gli editoriali di Classe Operaia, eccetera. C'era già allora chi diceva che quello era un fascino letterario, mi ricordo una discussione con Magri, perché questo linguaggio tra il biblico e il nicciano, quindi noi saremmo stati degli esteti, ma devo dire che in in quel piccolo libro del 2008, Noi operaisti, su questo punto Tronti risponde proprio spiegando perché gli era sembrato che per dare voce a quello che chiamava l'operaio collettivo, il punto di vista operaio, occorreva un linguaggio di questo genere. Se volete, non quello del parlato di Alfonso Natella anche nella mirabile resa di Nanni Balestrini, ma un linguaggio altro, chiaro di artificio. Non è che gli operai parlavano così. D'altra parte, quando Marx descrive la classe operaia erede di tutta la filosofia classica tedesca, non è che intende che gli operai si studiavano Kant, eccetera, è un'altra cosa, parla del soggetto. E dunque devo dire che in questa mia vicenda, insomma, di essere stato non di quelli che ai nostri occhi di ventenni sessantottardi sembravano a torto a ragione un po' i mostri sacri della rivista Classe Operaia, è morto l'altro giorno Italo Sbrogiò, noi eravamo un po', come dire, quelli che arrivavano, che vedevano, ma perfino Riccardo d'Este, che aveva partecipato ed era più giovane, che non era certo uno che si restava, però insomma c'era questo salto anche generazionale, no? Però devo dire che negli anni poi di Potere Operaio e post, io sono stato uno di quelli che hanno avuto più, non le chiamerei delle erranze, adesso vanno di moda da una decina d'anni questi termini, porosità, contaminazioni, ma insomma più andare a sentire dalla parte per esempio dell'ingegner Bordiga e di alcune cose straordinarie, e poi anche di Camatta all'epoca, e poi di Barrault, e poi di varie cose di questo genere, che certo non è che i Tronti, i Negri e gli altri potevano non conoscere, ma che in qualche modo tendevano un po' ad occultare tutta la storia delle sinistre, quella detta olandese, quella detta italiana, le sinistre comuniste degli anni 20, insurrezionaliste, libertarie, eccetera. E erano come se... No, c'è stato Marx, poi c'è stato Lenin, chi è d'accordo, chi lo critica, e poi arriviamo noi. Ma è un vizio un po' antico, è un vizio un po' antico. Adesso anche delle rispettabili persone come Curzi, il gruppo Crisis, tirano fuori 10 anni fa un testo Critica del lavoro e ci hanno un piglio come se la cosa l'avessero inventata in quel momento, mentre nemmeno Toni Negri l'aveva inventata, cioè, ma nemmeno Debord ha inventato più di tanto, perché poi ci sono le pagine di Marx sul feticismo della merce, nemmeno Marx era giove che si inventava le cose. Quindi, ma spesso mi ricordo una volta di aver detto a Félix Guattari, però a me è successo che sembrava che in Potere Operaio ci fossero i concetti, le cose, le terminologie, ma che questo elemento di storie del movimento operaio, per cui cazzo, ci sono stati della gente che si chiamava comunisti o no e che hanno condotto una guerra e sono stati schiacciati dallo stalinismo, fisicamente sterminati o no. E oggi la gente che pensa che comunismo è sinonimo del gulag. E questo, come diceva Alfonso Leonetti, è la cosa più imperdonabile, di aver sporcato questo nome. Poi quelli che pensano che comunismo è un'invenzione, faremmo tabula rasa, è come se invece non fosse, come l'amore o la facoltà della parola, un qualcosa che c'è, che esiste, non è che se l'inventa qualcuno, che quel passo dell'Internazionale è ingenuo, du passé nous ferons table rase. Ci sono ormai da anni, no, tutte le pagine restate inedite di Marx che si era messo a ristudiare il Mir, l'Ovecina, gli elementi di comunanza, di comunità reale che sono passati attraverso la storia e ogni tanto riemergono. Vorrei leggere leggere una frase. E quindi voglio dire, questa cosa della critica del capitalismo socialista di Stato, del socialismo capitalistico di Stato, del socialismo reale, io pensavo di averla già ritrovata in un paio di frasi di Tronti, ma forse mi ero un po' illuso. Per i proletari di tutto il mondo oggi la Piazza Rossa è un faro spento, era il 64. Addirittura in alcune cose della Di Leo, i bolscevichi e il capitale, operai e sistema sovietico, però poi bisognava andarsi a vedere Bettelheim, le lotte di classe in Russia, perché lei ha piegato sul realismo del compromesso di Stalin, eccetera, eccetera. Però qui si trovano anche delle cose, spente anche le ultime luci, che possono parlare, non lo so, insomma ci sono delle cose. E quindi quel filone là per me era interessante, avremmo fatto delle ingenuità anche noi, ma in quel momento vi assicuro, certo in alcuni circoli, certo nel mondo e nel pluriverso anarchico questa era acqua fresca, anzi, o certo in alcuni circoli ultra gauche eccetera, figurati tu, ma nel movimento lo vedi ancora oggi, lo vedi ancora oggi con le derive, gli effetti dell'ideologia che ci sono, non apro altri. Nel movimento parlare di Rabotnica, delle forme embrionali, larvali, da cui poi sarebbe nata Solidarność, intervistare Schmoller, intervistare Mischnik, intervistare come avevo fatto io a quel convegno, un attimo un po' di libertà del manifesto sulle società post-rivoluzionarie, intervistare Leonid Pliucci, dissidenti, eccetera. Era una rottura importante, cioè far capire, non per dire dovete pensarla come noi, ma che comunque esisteva e viveva una critica radicale che non aveva niente a che fare con le critiche liberali di Voce dell'America o che ne so, perché la gente semplifica così al modello del socialismo sovietico oppure maoista eccetera. In ogni caso farlo intravedere, quindi secondo me quel inserto sulla Polonia non c'era quello, no, era quel libretto di che hanno fatto Massimo e gli altri, I giorni e le notti, se qualcuno ce l'ha di sotto. E quindi quello è un altro filone importante, quindi il lavoro non operaio dentro la tematica della critica del lavoro, il discorso sulla composizione di classe anche con articoli su questi nuovi fenomeni, no? Le interviste con gli operai che si licenziavano e se ne andavano in giro per il mondo, le interviste Warriors, vi invito a guardarle, di Mognis negli Stati Uniti, sulle città americane, tutto quel filone lì. Poi dico questo, che lì si rapprende attorno al capitolo sulla Polonia, e poi la critica delle forme del movimento esistente, poi, capite, è proprio una carrellata così, è veramente troppo e troppo poco. Però, scusate, anche se sembra una banalità, mi permetti, vorrei chiudere su questo nodo del problema del movimento e le forme anche della lotta armata. A me sembra di poter dire una cosa, non voglio ritornare su cose dette ieri sera, che va bene, l'articolo di Piperno non sono segreti, io lo rifarei perché ci sono sconfitte che valgono la pena. L'articolo dal terrorismo alla guerriglia, che comincia, sì, ma quello di Piperno ha una piccola storia che meriterebbe di essere raccontata. Il 16 marzo io mi trovavo a Roma a casa di un amico e mi telefona il giornalista Scialoi alle 8 di mattina che mi dice: sai, le Brigate Rosse hanno rapito Moro. E io gli dico: ma lasciami perdere, va, è come quello che dice una volta: pronto, sono Cossiga. Dice: ma senti, mi sembri Manconi che stai imitando, no? Allora dico: ma non mi
scioccato, dovevi dire, lo so già, ma avevano detto.
Sì, questo gli devo dire. Allora mi dice così, e mi dice: no, guarda, è vero, vatti a comprare il giornale. Scendo giù all'edicola di Via del Corso, a 100 metri dalla casa di Andreotti, sopra il bar Biancaneve, lì dietro, e vedo, perché lì c'è una storia di due gronchi rosa, vedo all'edicola il numero di Repubblica, che ancora non sapeva del rapimento Moro, c'era ancora titolo a taglio basso: è Moro Antelope Cobbler, che era il nome in codice di questa storia di imbroglio sulla Lockheed, eccetera, che c'è. E esce così. Mentre sto lì, arriva il portatore di giornali con la ribattuta, in cui c'era la foto di Moro, quella con dietro la bandiera Brigate Rosse, eccetera, lui in maniche di camicia, e dice: rapito Aldo Moro o qualcosa del genere, che poi dette luogo alle satire, no? Quella di Frigidera abitualmente nel stomazzotto, quella dei falsi che faceva Sparagna, lo Stato si è estinto, eccetera. Arriva questa ribattuta, dunque c'è questo effetto di veridizione che hanno i giornali. In questo tempo arriva, boh, ognuno fa le storie che fa, ma non è che all'indietro rigore già. Arriva Pace, che abitava dietro, con la radiolina, dice: Onda Rossa ha detto che c'è un'assemblea del movimento alla Sapienza. Andiamo in 500, non nel senso 500 persone, ma nella sua 500, e la Sapienza, che eravamo abituati a se assemblee del movimento del 77, io facevo la spola da Milano, quelli che dicono, separiamo i giudizi di fatto da quelli di valore, il caso Moro aveva isolato le Brigate Rosse, non è vero, noi parlavamo in queste assemblee, compagni, l'autonomia, il movimento del 77, in quei 55 giorni circa 400 giovani dell'autonomia si avvicinavano chiedendo di entrare via il movimento, l'MR, MPRO, Movimento Proletario di Resistenza Offensiva, nelle Brigate Rosse. E una volta Shamir, intervistato da Mosco, che gli chiede perché loro, gli sionisti armati dell'Irgun, eccetera, a un certo momento si erano messi a fare degli attentati sempre più terroristici contro gli inglesi, eccetera, dice: ma perché li facevate? Perché ogni volta erano centinaia di giovani che si accostavano alle nostre organizzazioni. È terribile, ma è così. Voglio dire, i preti lo sanno, i napoletano fanno gli idioti e pensano di me che non è più vero, come se non l'avessero mai saputo. Allora arriviamo, c'era un clima, il rettorato chiuso, non si entrava, gli elicotteri che giravano, l'ho sentita raccontare da tanti quel giorno, no? E quindi si fa una specie di comizio sulla scalinata del rettorato. Io, se fossi superstizioso, devo avere un qualcosa, perché è lo stesso posto dove esattamente un altro 16 marzo avevo preso la pancata, lo stesso dove, insomma. Allora sto là, e un po' ingenuo, perché io non mi prendo per un...